Ti ringraziamo e ti benediciamo, oh Padre, perché attraverso ciò che Gesù compie e dice ci sta insegnando un cammino autentico di verità e di vita. Ti vogliamo dire tutta la nostra riconoscenza per la pazienza e per la tua prudenza educativa che ci conduci pian pianino verso la verità, che ce la proponi tutta intera ma non esigi che ci arriviamo subito, che non smetti mai di indicarci la meta ma che non ci chiedi di raggiungerla ad un colpo. La tua sapienza educativa ci permette di camminare passo passo senza forzature e senza la pretesa di arrivare subito. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché tu sei il Figlio, sei lo strumento docile del Padre e hai accettato le nostre povertà, le nostre lentezze, hai accolto le nostre pause, i nostri arresti anche improvvisi, ma anche i nostri redi dietro fronte. Donaci lo Spirito Santo, tu ce l'hai promesso, ci hai detto che non ci avresti mai lasciato orfani, ti chiediamo di donarci lo Spirito Santo perché non ci lasciamo scoraggiare di fronte alle esigenze della tua sequela. Maria, tu che sei la Vergine del coraggio, della forza, della resistenza del bene e nella resistenza contro il male, donaci di metterci dietro a Gesù senza paura, per diventare veramente figli e discepoli. Amen. Riprendiamo il nostro cammino dietro Gesù. Abbiamo visto che Gesù si avvia indurendo la faccia verso Gerusalemme. Stringere i denti, andiamo avanti. Occorre un momento di decisione forte. Andare a Gerusalemme non è andare a fare una gita fuori porta, è un andare a scegliere un cammino esigente. Ed ecco che proprio sulla strada abbiamo tre incontri. Io questo nostro momento di riflessione l'ho intitolato così, tre tali, virgolette tali, perché vedremo che ci sono tre incontri fatti da Gesù durante la strada. Gesù sta andando a Gerusalemme, quindi non sono tre incontri che Gesù sta andando mentre stava andando in vacanza, non sono nemmeno tre incontri dopo la risurrezione, ne avremo altri incontri dopo la risurrezione, avremo il discepolo di Emmaus, che sarà probabilmente l'ultimo incontro significativo, molto interessante, e che penso ci occuperà un po' di tempo, ma vedremo tra quanti anni, non lo so. Ora, qui abbiamo tre tali, tre uomini, tre, non sappiamo bene chi, tre tali, che si accostano a Gesù mentre lui era sulla strada. En, to, o, do. Quindi, sulla strada. Siamo sulla strada, cioè Gesù è sceso nella strada. Scendere nella strada vuol dire un luogo di incontri, certo, un luogo di vita, sicuramente, ma anche un luogo dove ci si sporcano i piedi. Sulla strada, l'avevo già detto durante le precedenti riflessioni, non è la strada asfaltata che noi abbiamo adesso. È la strada dove ci sono gli scorpioni, dove puoi inciampare in tante cose, c'è la strada dove trovi di tutto, comprese le incomprensioni, tutto. Nella strada trovi tutto quello che c'è di più buono, ma anche di peggio. Il meglio e il peggio sulla strada. È il luogo dove si gioca la vita. Ebbene, lì in questa strada, che è la strada di Gesù, che è la strada verso Gerusalemme, che è la strada verso la pienezza della vita, la strada dove si compiono i giorni, dove Gesù finalmente compie quel progetto che il Padre ha cominciato con lui, su questa strada, mentre andavano per la strada, un tale, ecco il primo tale, un tale gli disse, chi sia, non si sa se sia giovane, non si sa se sia vecchio, San Luca non dice il nome, certamente una persona generosa, entusiasta, una persona piena di slancio, gli disse: ti seguirò dovunque tu vada. Una bellissima proposta, mamma mia, un uomo pieno di entusiasmo, un uomo pieno di consolazioni, Sant'Ignazio parla di consolazioni e di desolazioni, un uomo che ha uno slancio di generosità incredibile, non dice ti seguirò e basta, ma dovunque tu vada, Signore, io sono disposto a tallonarti sempre, cioè mettermi sulla strada con te. Bellissimo assenso nozionale, potremmo dire, per riprendere il discorso che il Cardinal Newman faceva nella grammatica dell'assenso. Un uomo che ha capito qual è la strada di Gesù, sa che cosa c'è da fare mettendosi dietro di lui, e Gesù cosa dice? Attenzione che Gesù, non si dice se Gesù l'ha accolto o non l'ha accolto, lo sappiamo cosa è successo di questo. Non si dice che Gesù ha detto grazie no, mi spiace ma caro mio mancano i requisiti essenziali, portami le referenze perché ho bisogno di un curriculum vitae abbastanza corposo perché sai mettersi dietro di me non è come andare a giocare a golf. Bisogna decidersi a fare qualcosa di serio. No, Gesù, come sempre, lo mette nella verità. Quasi a dire, attento figlio mio, attento amico mio, attento aspirante al discepolato, che venire con me non è qualcosa di molto semplice e molto facile. Se tu ti stai mettendo mano all'aratro, cioè scusate, se tu vuoi costruire una torre e non hai calcolato prima quanti mezzi hai, attento, non lasciarti ingannare dall'apparente facilità dell'impresa, fermati prima a calcolare quanto hai, perché se vuoi costruire, perché per non fare come i costruttori del Duomo di Pisa, i quali avevano deciso di fare una cattedrale molto grande per farla in barba a tutti gli altri della Toscana e poi quando ho cominciato a costruirla sono riuscito a costruire soltanto il transetto. Quello che noi abbiamo adesso della cattedrale di Pisa non è tutta la cattedrale, ma è semplicemente il transetto, era solo il braccio trasversale, sono fermati lì ed è rimasta tutta la cattedrale, che è già abbastanza grande, ma avevano progettato cose immense, e poi in centinaia di anni non sono riusciti ad andare di là del transetto. La cosa Gesù dice, sta attento, seguire me, Gesù gli rispose, quindi mettendolo nella verità, guardate che Gesù la prima cosa che fa è metterci nella verità, non lo fa per scoraggiarci, ma per metterci coi piedi in terra, è importante essere messi nella verità, non ci dice senti vai a casa, no, ci dice com'è la situazione? Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli del cielo hanno i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Quindi è una posizione molto chiara. Se vuoi venire con me, sappi che non ci sono né tane, né nidi, né possibilità di vita comoda. Se tu aspetti queste tre cose, ricordate che in fondo noi abbiamo sempre bisogno di tane e di nidi, no? La tana è il luogo caldo, le tane di solito sono sottoterra, no? Quindi caldo, le tane delle volpi sono scavate nella terra, sono sotto, le volpi che hanno le tane, non so se avete mai visto una tana di volpe, noi ne avevamo qui alla quinta stazione, la via Crucis c'era una tana, ogni tanto adesso so che sono i tassi, ma c'è una tana di volpe, veniva fuori da volpe con i suoi volpacchiotti a fare i suoi giri, no? Allora Gesù invece con l'incontro con Cireneo ci fu un incontro con la volpe. Allora comunque sia, la volpe ha una tana sottoterra e quindi scava, un luogo riparato, un luogo sicuro, poi ci mette dentro il pelo, le foglie secche, eccetera, in modo tale è un luogo caldo, un luogo riparato, sicuro, è un po' l'essere attaccati al grembo materno, no? Aver bisogno di sentirsi rasserenati, ho bisogno sempre di qualcuno che mi dice la parola buona, ho bisogno di qualcuno che mi incoraggi sempre, ma sì, guarda come ti apprezzo, eccetera. Gesù dice, guarda che metterti dietro di me non vuol dire trovare né apprezzamenti, né tane, né cordoni ombelicali. E poi c'è il simbolo del nido. Si dice che uno non vuol mai lasciare il nido, no? Ah, il mio nido. Ah. Quando due si sposano abbiamo fatto il nido. E allora questo nido che diventa un po' il simbolo anche qui della protezione, le ali materne, che ti tengono lì, la cova, il sentire continuamente la mamma che ti porta a casa il verme da mangiare, gli insetti presi freschi freschi, e quindi c'è questo sentirti al riparo da ogni tipo di aggressione. E Gesù dice, guarda che se ti metti con me, devi dimenticare prima la tana, poi il nido, ma c'è un'altra cosa da dimenticare, eh? Il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Cosa vuol dire non avere dove posare il capo? Ma di fatto Gesù aveva degli amici, aveva delle persone che incontrava di tanto in tanto, delle case che lo ospitavano, sappiamo di Lazzaro, di Marta, Maria, troveremo proprio durante questo viaggio a Gerusalemme c'è anche l'incontro con Marta e Maria, proprio qui a questo capitolo decimo che tra poco affronteremo. Adesso stiamo concludendo finalmente l'annoso e lunghissimo capitolo nono. Ormai intorno, siamo al versetto 57 se non erro, sì, 58. Allora, siamo di fronte a questa esigenza di Gesù, cioè non hai dove posare il capo. Non avere dove posare il capo vuol dire sappi che la mia vita è una vita di predicatore itinerante. Se ti metti dietro di me, sappi che non è, che quello che troverai non è sicuramente tranquillità, paciosità, iremismo, è un'avventura. Non saprai mai di giorno in giorno cosa ti capita. È una vita che è continuamente rinnovata e reinventata. Se qualcuno ha l'esperienza di una conversione, all'inizio la conversione, mamma mia, tutto bello, una vita nuova, eccetera. Questo qui è il momento bello, il Signore te lo dà, ma perché? Perché all'inizio hai bisogno di molto gas per riuscire a entrare in orbita, no? Allora per entrare in orbita, allora, e poi a un certo punto sì che si esaurisce il gas quando sei in orbita e basta, si va avanti un po' per inerzia, sembra quasi che tutto è finito, ma Signore dove sei? Certo sono qui. Ma sorge la tua barca, c'è la tempesta, dove sei? Sto dormendo, fidati, adesso devi imparare a fidarti, prima c'erano le caramelle, adesso devi imparare a camminare nel buio, sapendo che lui è lì, entrare nel tunnel, sapendo che lui è accanto a te, accogliere i momenti di disagio, sapendo che lui non ti abbandonerà mai, e questo è il cammino della sequela. Non è una polizza d'assicurazione metterti dietro a Gesù. Gesù sta dicendo, guarda che metterti con me non è una polizza d'assicurazione. Anzi, se c'è un luogo insicuro, lì ci sono io. Quindi non c'è niente di sicuro mettersi dietro a Gesù. Gesù è uno che va a cercare sempre qualche situazione estrema. Allora, se ami le situazioni estreme, questo è il tuo posto. Però Gesù non sta dicendo, vai a casa, Sta semplicemente mettendo nella verità questo tale. Figlio mio, sappi che ti aspetta questo, poi scegli, poi decidi. È un primo tale. Poi abbiamo un altro tale, anche qui, giovane, ricco, chissà. Guardate che alla fine, quando San Luca presenta questi, virgolette, tali, in realtà sta parlando a noi, sta parlando ai suoi lettori, dicendo che sei tu, caro mio, sei tu che parti in tromba perché ti sei innamorato di Gesù. Gesù, adesso farò tutto. E Gesù dice, calma, 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 lo sai questo? Lo sai cosa vuol dire metterti dietro di me? svegliati ragazzo, guarda che io non ti voglio imbrogliare, non ti sto vendendo una vita facile, sto dicendo che se vuoi metterti dietro di me c'è tutto un cammino da fare. È una bella luna di miele, ma attenzione, mangiato il miele rimane la luna, e questa sarà per sempre. E la luna, sapete che ha tanti quarti, non sempre è luna piena, e c'è anche la luna nera, quindi bisogna stare attenti. Allora sappi che cosa ti aspetta. Stavolta è Gesù che parte all'attacco. A un tale disse, quindi è Gesù che vede che dentro questa persona c'è una certa consostanzialità. Probabilmente quest'uomo, Gesù ha capito che sa di quale spirito è, ricordate il lamento precedente, no? Non sapete di quale spirito siete, allora Gesù ha capito di quale spirito è quest'uomo e dice seguimi, quindi è come un incoraggiamento. Costui forse ha ascoltato ciò che Gesù ha detto all'altro, a quest'altro ha detto attenzione, guarda che cos'è, guarda che è esigente, metterti dietro di me è un cammino che non conosce mezze misure, devi deciderti a qualcosa di forte, certo, bello, affascinante, meraviglioso, gasante, direbbero i nostri ragazzi, che forse io sono un po' indietro perché sono rimasto un po' fermo, e quando insegnavo all'ITIS già i miei ragazzi mi dicevano che ero già un po' fuori, no? Diceva tu prof sei CTF, che vuol dire completamente tagliato fuori. Allora si usavano questi modi di dire, sei un po' CTF. Allora ero già completamente tagliato fuori, adesso non so, sono completamente ancora di più perché ormai sono fuori dalla scuola da molti anni. E allora dicevo che Gesù che a un altro invece, avendo visto probabilmente le sue possibilità, le sue potenzialità, gli dice seguimi, mettiti dietro di me. Quindi seguimi vuol dire mettiti dietro di me, cammina con me, mettiti sulla strada, buttati, prendi il largo insomma, prendi il largo, smettila di giocare al minimo, fai il passo decisivo, potremmo dire fai un coraggioso, opera un coraggioso salto di qualità. Risposta: Signore, concedimi di andare a seppellire prima mio padre. Che cosa vuol dire? Non è che c'era il funerale e gli dice, beh, adesso guarda, c'è il padre, mio padre è nella bara, fresco fresco, sai, non posso mica venire, dai. No, no, no. In realtà, dietro questa richiesta c'è un'altra cosa, vuol dire, signore, sai, padre, la morte del padre vuol dire eredità, eredità paterna, vuol dire la mia storia di famiglia. Signore, lascia prima che metto a posto le cose. Ho tante cose da mettere a posto, adesso devo realizzare, devo spartire la roba e poi sai, è finito tutto, quando mio papà sarà sistemato, allora. E allora la risposta di Gesù è molto chiara, di fronte, che alla fine, di fronte alle esigenze di metterti dietro Gesù, di fronte a un richiesto salto di qualità, smettila di giocare su con la tua vita, smettila di star lì a pescare sulla riva, devi prendere il largo, apri il coraggio di cose grandi, smettere di fare queste scelte mediocri che alla fine, a furia di pescare sulla riva del mare, continua a tirare fuori ciabatte, sacchetti di cellophane e altro, non peschi niente. Questa vita mediocre non ti darà niente, ti renderà triste, ti darà sempre l'impressione di essere un frustrato, che fai sempre le cose a metà, ma tanto io non ce la farò mai. Incappo sempre nei soliti incontri, trovo sempre le solite persone, continuo ad andare avanti le stesse cose, e poi alla fine, se sarà destino, ma guarda che il destino lo fai con le tue mani, deciditi, buttati, smettila di giocare, guarda che la vita si vive una volta sola, e quindi bisogna avere il coraggio di osare, il coraggio di buttarsi via, e quindi se tu aspetti avrai sempre qualche altra cosa da fare. La risposta di Gesù è dura, eh? Lascia che i morti seppelliscano i loro morti. Che cosa vuol dire lascia che i morti seppelliscano i loro morti? Cioè c'è una logica che è la logica del Vangelo, che è la logica delle beatitudini, è la logica del dono di sé, è la logica del perdersi, è la logica del donarsi gratuitamente, è la logica del vince chi perde. c'è un gioco che a Milano quando giocava, io non è che sia un appassionato di gioco di carte, più che rubamazzetti e qualcosa del genere, ma c'era un gioco che si chiamava Straccia Camisa, che era il gioco di vince chi perde, e in fondo ha vinto chi non ha più carte. Guardate che nel Vangelo è proprio così, in fondo, la scelta delle beatitudini è la scelta di chi vince chi non ha più carte. Chi è riuscito a eliminare tutte le carte ha vinto, cioè chi si è giocato fino in fondo, questo vince. La persona che non si gioca fino in fondo, che tiene sempre qualcosa di riserva, non ha vinto, forse anche una carta sola, non ha giocato tutto. E allora alla fine Gesù sta presentando questo tipo di logica. Questa è la logica dei vincenti, è la logica delle persone vive, di quelli che hanno il coraggio di prendere il largo, di fare un coraggioso salto di qualità. Ecco, sono vivi. Gli altri, quelli che preferiscono una vita quieta, un consumismo ripetitivo, le cose di sempre, questi sono già morti. Sono già morti perché non c'è futuro, perché quello che hanno fatto ieri lo fanno oggi, lo faranno domani, lo faranno dopodomani, alla fine sono già morti. È una vita che diventa semplicemente la ripetizione monotona di un cliché, come il disco rotto che continua a ripetere la stessa nota, wow, 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 e domani sarà uguale, dopodomani ancora, e tra 2 anni ancora. E allora questa cosa, ma Gesù dice, ma tu non sei fatto per questo, piantala lì, lascia che i morti seppelliscono i loro morti. Tu va e annuncia il regno di Dio, cioè tu vai ad annunciare le esigenze del regno. Le esigenze del regno sono molto più grandi del tuo piccolo pollaio. Sei stato fatto per essere aquila, smettila di fare il pollo, smettila di chiocciare pensando che basta fare questo. Ricordate un po' il coraggio che viene espresso in una maniera un po' idealistica, no? Un po' platonica, da Richard Bach, non so se l'avete mai letto, il gabbiano Jonathan Livingston, è uno di quei libri che, come Il piccolo principe, come certamente non siamo a quelle altezze, però ecco, questo gabbiano Jonathan Livingston che dice, ma cos'è la vita del gabbiano? È soltanto passare tutta la vita per pescare, per prendere pesci per mangiare, ma io voglio fare qualcosa di più. Se il Signore mi ha fatto le ali anche per misurarmi con le altezze, per sfidare il volo, per riuscire a fare delle acrobazie incredibili, per riuscire a entrare in quella dimensione nuova che è il vivere pienamente la mia vita, non sono stato fatto per soltanto per mangiare, per dormire, per riposarmi, mangiare i pesci. E alla fine il rifiuto di questo è chiaro che ti mette contro tutti. Dall'altra parte i genitori che gli dicono, ma Jonathan, ma torna indietro, ma sei matto, ma perché non continui a fare le cose che fanno gli altri, ma guarda che la vita è fatta così, ma rassegnati, lascia perdere, ma cosa vuoi andare controcorrente, ma sei diventato matto. Guardate che alla fine è così, succede, sentirete, non so se Sylvain cosa vi dirà questa sera, ma nella sua testimonianza, ma alla fine, quando lui diceva anche l'altra volta, quando ho deciso di lasciare quell'azienda in cui lavoravo, dove tutti mi invidiavano, dove la madre diceva, guarda che, ricordati che il tuo primo stipendio è equivalente al mio dopo 30 anni di lavoro, ma cosa aspetti, ma cosa vuoi, ma sei matto, piantare tutto. E lui dice, mi sembrava di essere malato, ma forse sono fuori io, non sono contento, c'è un vuoto dentro. Ma se la vita è questo, che cosa serve? E ho deciso di andarmene, di piantarmi, di licenziarmi. Una grande multinazionale di Parigi, piantarli tutto. Segretario del capo di produzione, capito? Un pezzo grosso. Pianto lì, ma e poi ci domandavo, i miei amici mi dicevano, ma sei matto, cosa ti succede? Alla fine è questo. Cioè, o tu decidi di entrare nella fiera dei vivi, se no rimani tra i morti che seppelliscono i loro morti. Capite cosa vuol dire? Cioè, è un modo per dire, ma vai avanti a vivere questa vita, ma chi te lo fa fare? Ma dai, ma sei matto, ma no, perché vuoi cantare fuori dal coro? Ma tutti cantano così, tutti belano, bela anche tu, tutti gracchiano, gracchi anche tu, tutti chiocciano, chioccia anche tu, ma perché devi essere diverso? Ma chi te lo fa fare? Ma sei matto? Allora Gesù ti propone un cambio. Ti propone qualcosa di coraggioso, di inventivo, di non ripetitivo. Capite che è indigentissimo, una di quelle pagine più indigeste del Vangelo. Tra le pagine che toglierei ce n'è questa, poi ce n'è un'altra. Sono alcune pagine che, se fosse possibile, io non andiamo a vedere sui codici, ma sono molto attestate queste pagine, saranno davvero autentiche, non solo delle interpolazioni. Se ci fosse la possibilità, se fossero delle interpolazioni, le tagliamo, sapete, allora diventa un po' tutto soft, no? Invece qui no, Gesù che ti dice, ragazzo mio, qui, cioè, guardate che il primo a cui dà fastidio questa pagina sono io, cioè, mi dà molto fastidio perché lo stavo qui, mi mette continuamente in discussione, no? Via i nidi, via le tane, via le pietre su cui posare il capo e soprattutto smettila di sognare eredità che alla fine ti renderanno la vita grama. Abbi il coraggio di fare delle scelte originali, nuove, di vita e non di morte. Esci dal gruppo degli indecisi. Vieni fuori dal gruppo di coloro che sono già lì a seppellire i morti. Sono i morti che seppelliscono i loro morti. Quelli che scelgono non lo spirito ma la carne. Dove spirito e carne non vuol dire che sono il corpo e l'anima. Dove spirito vuol dire le beatitudini con tutto quello che impegnano e la carne è invece tutta quella logica che è quella del profitto, che è quella del diventare qualcuno, del valere qualcosa, del farsi una posizione, che poi se volete la posizione migliore, l'unica che nessuno ci toglierà è quella della barca, lì nessuno ce la toglierà mai. Quella è l'unica posizione stabile, tutte le altre. Ecco, allora capite? È davvero esigente, Gesù dice guarda che il regno è qualcosa di più grande, di più bello, smettila di stare lì a pescheggiare sulla riva senza prendere niente se non sacchetti di cielo, fare ciabatte. C'è un terzo tale, anche qui un altro pugno nello stomaco. Un altro disse, anche qui, non giovane, non ricco, non sappiamo chi, un altro che fa una bellissima proposta al Signore. Ti seguirò, Signore. Io voglio proprio, mi hai convinto, mi metto davvero dietro di te, ti seguirò. Ma, c'è un ma prima lascia che io mi congedi da quelli di casa. Una proposta abbastanza sensata, tra l'altro ha un precedente. Di primo libro dei re troviamo che Elia passa, vede Eliseo che sta arando, gli butta addosso il suo mantello profetico, buttare addosso il mantello a qualcuno voleva dire che ti chiamo a far parte con me, ti butta addosso il mantello di peli di cammello, non era un mantello qualunque, era il mantello del profeta, non è che uno chiunque passava col mantello, no, Elia era il profeta, aveva la divisa del profeta, vestito con peli di cammello, un po' ricordate come San Giovanni Battista, no? E allora passa e gli butta addosso il mantello per dire ok, fai parte del mio gruppo, della mia cerchia. E questo dice, lasciami prima andare ad accomiatarmi di quelli di casa. E lui dice, va e torna perché sai bene che cosa Dio ha fatto per te. Quindi non gli dice no. Ma qui c'è qualcosa che è più di Elia, Gesù è più di Elia, più esigente di Elia. Elia poteva permettere che Eliseo andasse a fare questo rito, che poi deve essere durato qualche giorno, non è stato un momento, Il regno è troppo urgente. Alla fine salutare, cioè non è andare a salutare quelli di casa e dire ciao ciao, ciao mamma, ciao papà, un bacino, mi raccomando, state bravi, poi passerò chissà quando, poi ci vediamo. No, non è mica questo, Il saluto in Oriente, bisogna sapere come ti salutano in Oriente. Allora, tu stai partendo, ma stai già partendo? Sì. Allora aspetta che ci sono, facciamo un bel pranzo, una cena, cambiamo gli amici e poi abbracci, baci, intanto la cena si tira a sera, è notte. Ma poi mica partire stanotte, dai. Domani mattina partirai. Al mattino, ma dai, farà una bella colazione, non è stato arrivo a mezzogiorno. E quindi questi saluti mi vengono più, è un salutare continuo, E poi sulla strada ci sono sempre quelli da salutare. E allora alla fine, sai, se tu ti fermi a salutare tutti, hai voglia, il regno arriverà alla fine del mondo, nella parusia. Ecco allora che Gesù qui ancora, prima lascia che io mi congedi da quelli di casa. Ma Gesù risponde, qui la risposta è durissima. Chi è adatto al regno? Allora quali sono i requisiti per essere discepoli, cioè per mettersi dietro di lui, per camminare dietro di lui? Ecco il requisito fondamentale, dice nessuno che ha messo mano all'arazzo e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio. Il regno di Dio è fatto per le persone che hanno il coraggio di guardare avanti, non di guardare indietro. L'avanti è la vita, è il futuro. Mi fido di Dio, vuol dire, Signore, tu sei il mio futuro, tu sei la mia vita. Futuro vuol dire fecondità, vuol dire pienezza di vita, vuol dire fiducia, vuol dire fede, abbandono, certezza. Voltarsi indietro è, penso che voglia dire almeno due cose. Una prima cosa, sapete che una volta il seminare, l'aratro serviva dopo la semina, Non so se sapete come venivano, allora non avevano gli aratri di ferro come li abbiamo noi. L'aratro era fatto di legno molto duro, un po' tagliente. Allora, la semina veniva così. Prima si bagnava il terreno, appena era possibile, oppure se era piovuto, ammesso che fosse un po', perlomeno sopra superficie era un po' molle. Poi si buttava il seme. E poi si arava, in modo tale che si passava e quel poco di terra, tac, e copriva i semi, quindi passava a coprire tutti i semi. Allora, voltarsi indietro potrebbe voler dire, perché è anche, potrebbe voler dire anche questo, credo, cercare subito i frutti. Allora, persone che vogliono il tutto e subito, persone inquiete, persone che vogliono avere la certezza di fare i conti subito con la messa già pronta, no? Ci vuole del tempo, devi imparare a guardare avanti, guardare al futuro, perché il seme non è nel passato ma è nel futuro, quindi guarda avanti, crescerà, ma lascia fare al Signore, quindi fidati di Lui, quindi guardare questo aratro che sta arando in avanti, senza voltarti indietro a cercare di vedere, oh, ma qui dietro ho già arato, vediamo, ma già sta già spuntando, con tutto quello che ho fatto, ma sta già venendo fuori, un po' come il bambino che ha seminato e subito va lì a raspare la terra, vediamo se viene fuori, ma non punterà mai se tu continui a disturbarlo, ha bisogno di essere lasciato in pace, lascia fare al Signore, quindi è un invito alla fiducia sicuramente e all'abbandono totale al Signore, ma è anche il voltarsi indietro, penso io, della moglie di Lot. Che cos'è questo voltarsi indietro? È il rimpianto del passato. È il continuamente essere col collo storto, ricordate la moglie di Lot, la sindrome della moglie di Lot è una statua di sale. Perché una statua? La statua perché è immobile, le statue sono immobili, sono ferme, quindi una persona immobile, statua, di sale, il sale è infecondo, un tempo quando non si voleva far crescere l'erba si buttava giù il sale. Infecondo, quindi non produce nulla, non viene fuori niente, quindi è un essere bloccati, fermi, come una statua, morti, le statue sono morte, ricordate, gli idoli delle genti sono argento, oro, ocra, dalle mani dell'uomo, hanno occhi e non vedono, hanno orecchie e non sentono, hanno bocche e non parlano, hanno mani e non toccano, hanno piedi e non camminano, ecco l'essere apparentemente vivi, una statua sembra viva, ma guarda, sembra viva, No, è una statua, non è viva. Neanche il modello di Michelangelo, anche se lui gli ha dato una martellata sul ginocchio, vediamo se reagisci, visto che sei così, sembri così vivo, che dandosi una martellata sul ginocchio, il ginocchio scatta, no? Invece no, c'è ancora il segno della martellata, ma perché non parli, non ha parlato, non ha detto neanche ai. E però è di sale, ma è voltata indietro, cioè bloccato nel tuo passato, quindi non vivi, il passato non c'è più, il presente tu lo stai rifiutando perché ti fa paura, sembra che il Signore ti stia chiedendo troppo, la paura di che Lui mi chieda troppo, e dall'altra parte il futuro diventa impossibile perché cioè, sei nella sterilità e non ci sarà nessuna fecondità, nessuna vita. E quindi è chiaro che un uomo così non è adatto, perché fa la fine della moglie di Lot, diventa una statua di sale, o ha troppa fretta, oppure soprattutto si lascia bloccare da qualunque cosa, fermo nel suo passato, senza il coraggio di decisioni forti che taglino con il vecchio, il coraggio di dare una svolta. Poco è come si trova, no? In tante situazioni, tante parrocchie dove si è sempre fatto così, andiamo avanti a fare così. Si è sempre fatto così. Non si ha il coraggio di guardare le cose con gli occhi di Dio, che è creatore. Ricordiamo che quando noi diciamo il credo, non diciamo che io credo in Dio Padre Onnipotente, che è stato creatore del cielo e della terra. Dio è e rimane creatore. Era creatore e lo è ancora, continua a creare. Quindi è un Dio creativo. Credere in Dio creatore vuol dire essere anche noi dei figli di Dio che sono creativi, che non continuano a rifugiarsi nel déjà vu, nelle cose già fatte, già viste, già vissute, ma si è sempre fatto così. Ah, andiamo avanti, perché comunque ma guai a cambiare, eh? Si rischia di diventare un po' come i soldati davanti al sepolcro del cristianesimo, custodi di una pietra tombale, e dietro c'è il vuoto, il rischio di un cristianesimo morto, una fede che è semplicemente rito, diventa quando la fede è soltanto religione, e non è fede, sarebbe la differenza tra fede e religione. La religione è importante perché è l'espressione esterna, cultuale, della fede. Guai se la fede non venisse espressa anche dal punto di vista esteriore, quindi i riti, le celebrazioni sono importanti. Però guardate che ci possono essere delle celebrazioni senza fede, un teatro. Allora, quando la fede diventa solo religione, diventa solo esteriorità ed è già morta in se stessa. È solo un'apparenza, è una statua. Ma quando invece la fede, quando la religione nasce da una fede, allora sì, allora abbiamo una novità, abbiamo la creatività, abbiamo la capacità di andare oltre, di non fermarci, di diventare come Dio, di essere veramente figli di Dio. Ecco, io credo che dopo aver letto questa pagina bisognerebbe andare davanti a Gesù Eucaristia per dire: Signore, fammi vedere dove sono. In quali di questi tre mi trovo, o magari speriamo in nessuno, ma io penso che un po' l'abbiamo dentro tutti, un po' questo ti seguirò dovunque vada, ma non so ancora se sono disposto ad abbandonare i miei nidi, le mie tane e tutte le mie ricerche delle comodità, delle mie sicurezze, le mie polizze d'assicurazione, il mio volermi sentire bene, il mio voler essere tranquillo, il non voler problemi, capite? Oppure mi sento piuttosto colui che vuol comunque continuare, ha sempre qualcosa da fare. Quando andrò in pensione finalmente potrò trovare il tempo per pregare, quando finalmente sabato e domenica avrò un giorno libero, un giorno tranquillo, allora farò la meditazione, quando, capite che non pregherete mai, semina la tua vita di preghiera, mentre sali le scale, quanti rosari puoi dire, mentre le scendi, mentre vai in macchina, quanto pregare. Ah, ma io vorrei pregare bene, se aspetti di pregare bene non pregherai mai, prega come puoi. Se la preghiera è come il tuo respiro, respira pregando e prega respirando, è già qualcosa, no? Guardatevi quel discepolo che domandò al maestro, si trova nella Filocalia, il discepolo domandò al maestro, che non mi ricordo più chi era uno dei grandi maestri di preghiera dell'antichità, uno dei monaci del deserto, uno dei padri del deserto: è meglio pregare molto o pregare bene? È la risposta del maestro: tu mettici la quantità, la qualità ce la mette lo Spirito Santo. Perché noi siamo sempre lì: io piuttosto che pregare molto prego bene, ma chi ti dice che sia bene? E così non prego mai, perché per pregare bene dovrei essere disoccupato, ma poi chi è disoccupato è figo, non piega neanche, quindi è sempre così, no? Dovrei avere niente da fare, no, tu mettici la qualità, la quantità, la qualità ce la mette lo Spirito Santo. Ecco, è chiaro che qui siamo di fronte a delle esigenze molto alte, e ci manca quasi un po' il fiato, un po' come andare quando si va intorno al 2005 si sta ancora bene, poi 2006, 2007 ancora, ma quando si arriva sui 3.000 l'ossigeno, l'aria è un po' più rarefatta, si comincia una certa fatica, 2003, 2004 la mia ipertensione comincia a fare le vizze. Allora, capite, qui siamo intorno ai 4.000, bisogna essere un po' però adagio, e il Signore ci dice un passo dietro l'altro, cominciando a tagliare un po', comincia a lavorare su di te, sulle piccole cose, ecco le piccole cose, ricordatevi che le cattedrali sono fatte di piccole pietre, se io pretendo di creare una cattedrale con la bacchetta magica non succederà mai, però le piccole pietre di ogni giorno, la fatica del doverti mettere in cammino nel disagio, nella sofferenza. Certo, questa pagina credo che ha molte cose da dirci e forse possiamo anche metterci in discussione seriamente per dire: ma che cosa voglio fare della mia vita? Voglio continuamente vivere la mia mediocrità, ricordate la mediocrità di cui parla l'Apocalisse: non sei né caldo né freddo, mi fai schifo, ti sto per vomitare dalla mia bocca, cioè, fossi tu almeno o freddo o caldo, cioè alla fine se tu sei giù, sei nel sottosuolo, avrai il desiderio di venire fuori, ma se sei lì nella tua mediocrità alla fine rischi di andare avanti in una vita che non è vita, una vita apparente, nell'illusione di essere, ti si crede vivo ma sei morto, dice l'Apocalisse sempre, ti si crede vivo perché c'è tutto, è bello, guardalo lì, sembra certi defunti nella bara, no? Guarda, com'è tranquillo, certo non dà più fastidio a nessuno, e poi sembra che sorridi, ma prova a andarti dentro che dovete se sorridi, capite? Capite, bisogna anche qui avere una certa tranquillità, no? Cioè, sapete che in America i defunti devono essere presentati anche bene, c'è tutta un'equipe di truccatori e di truccatrici per mettere a posto i defunti perché sembrino sorridere, hai fama di essere vivo ma sei morto. E la nostra società è una società di maquillage, dove l'importante è apparire, non essere, sembrare giovani, non essere. Ma guardi che i suoi anni non gli mostra, guarda che però c'è già tutti, Mi ricordo una vecchia lettrice che nella mia vecchia parrocchia, quando ero Sesto San Giovanni, avevo un parroco un po' rustico, era uno di quelli che aveva fatto la resistenza e quindi aveva un po', e questo qui era arrivava in sacristia a preparare le letture, arrivava e era tutta truccata, e lui dice: oh, ma tu usa, finissela che te sei vecchia! Dice: smettila ragazza mia che sei vecchia. Ma signor parroco, quanti anni mi dà? No, cavolo, tu usate, basta quel che te che... neanche uno, figlia mia, ti basta quelli che hai. No, non ti do neanche un anno in più. Per dire... allora, certe volte anche lì hai fama di essere vivo, ma sei morto. L'importante è apparire, quanti anni mi dà, no? Guarda, il Signore ti mette nella verità. Quindi dice, fatti la... guarda che questo Vangelo è una fotografia. Scuotiti, esci dal torpore, deciditi prima che sia troppo tardi, e non è mai troppo tardi, soprattutto perché la parola di Dio risuona per me oggi, adesso, e quindi non è tardi. Se il Signore voleva che la risuonasse ieri, me la faceva sentire ieri, invece me l'ha data oggi, vuol dire che non è tardi, è per me adesso, ecco allora il momento favorevole, ecco allora il momento della salvezza, datti da fare adesso, smettila ed esci da questa società di maquillage, di apparenze, di rossetti, rimmel e parrucche, alla fine non farai molta strada, perché quando apparirà tu quello che sei, ricordate di Esire di Exilla, no? Che era uno degli inni che si cantavano nei funerali, c'era Iudex ergo cum sedebit, quid latet apparebit, quando il giudice si sederà e quindi comincerà il giudizio, allora tutto ciò che era nascosto apparirà, ecco, allora Gesù comincia a togliere i veli, comincia a tirare lì adesso i veli prima che sia troppo tardi, e adesso non è tardi, quindi muoviti, cammina. Ecco, io penso che dobbiamo ringraziare il Signore per queste pagine così franche, così chiare. Lui si sta avviando verso Gerusalemme e dice: guarda che non è carnevale, guarda che è una cosa seria, guarda che non stiamo andando a fare il picnic fuori porta o qualche altra gita interessante, qui stiamo andando al Calvario. Qui è il momento in cui bisogna decidersi da che parte vuoi stare, decidete da che parte vuoi stare, scegliete oggi chi volete servire. E quindi a questi tre tali, che siamo noi, il Signore dice: beh, allora che vuoi fare? Vuoi decidere una volta per sempre? È vero che una volta per sempre è difficile farlo, però farlo una volta al giorno, questo sì, diventa più possibile, no? Decidere ogni giorno di mettersi dietro Gesù, È meglio decidere ogni giorno, perché tu una volta per sempre... è anche facile, Il diavolo ti dà sempre delle ricette rapide, delle soluzioni facili e delle pozioni magiche, che però non sono semplicemente un effetto placebo, ti danno l'illusione di essere qualcuno, ma in realtà sei semplicemente nell'illusione. Ecco, allora ringraziamo il Signore di questa franchezza, di questa generosità, di questa apertura, di questa pazienza, perché ogni giorno questo Vangelo ritorna, dopo 2000 anni, ancora qui, a metterci, come mettersi davanti allo specchio, no? E quando ci mettiamo davanti allo specchio, non è facile, no? È la verità, riconosci che insomma non sei più quello che pensavi di essere. Forse bisogna rimettersi allora all'opera per avere questo coraggio, per fare un salto decisivo, per prendere il largo, che il Signore davvero ci dia una mano in tutto questo.